L'argomento che vorrei condividere con voi questa mattina, un semplice pensiero che ho intitolato «Dove ho inclinato il mio cuore?». Ed è bello perché parliamo di mio cuore, perché la scrittura, la parola di Dio, anche come dice in siamo sempre chiamati ad esaminarci personalmente davanti a Dio, come è scritto in Corinzi, capitolo 11, versetto 28, ognuno esamini se stesso. Bene, allora, cosa significa inclinare? Vuol dire spostare un oggetto in modo che prenda, che penda da una parte, abbassare, piegare da un lato, pendere. È sinonimo di flettere, disporre, predisporre, orientare, indirizzare, volgere. E questa mattina parleremo di un personaggio famosissimo nella scrittura, in cui è stato inclinato il cuore. Penso che tutti noi lo conosciamo ed è famosissimo. Parliamo del re Salomone, dove a un certo punto è scritto «le donne gli inclinarono il cuore». Ma prima di entrare in questo personaggio, vogliamo leggere Prima Re, capitolo 2, i versetti da 2 a 4, dove troviamo che Davide, il padre di Salomone, prima di morire fa delle raccomandazioni, o meglio, dà degli ordini precisi a suo figlio per come si doveva comportare come nuovo re di Israele. E troviamo subito, leggiamoli dai. Dice: «Io me ne vado per la via di tutti gli abitanti della terra, fortificati e portati da uomo, osserva quello che l'Eterno il tuo Dio ti ha comandato ad osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, secondo che è scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga, e affinché l'Eterno adempia la parola da lui pronunciata a mio riguardo», e vai, eccetera, eccetera. Bene, allora la prima cosa che gli dice suo padre è «fortificati». Che cosa significa fortificarsi? Vuol dire rendere forte in senso fisico e in senso morale. Fisico, come possiamo dire? Quando uno va spesso in palestra o fa un lavoro che è molto pesante, fortifica il suo fisico. E poi l'abbiamo anche a livello morale. Dice: irrobustire, rafforzare, rinforzare, rinvigorire, temperare, tonificare. Addirittura dice dotare di opere di difesa un luogo per renderlo atto a resistere agli assalti del nemico. E visto che Salomone era un servo del Signore, qual era uno dei più grandi nemici da cui si doveva difendere Salomone? Qual è il più grande nemico di tutti gli uomini della terra? Di tutti gli uomini della terra, Geremia 17,9, no? Cosa dice? Il cuore dell'uomo il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Ingannevole quindi mi trae in inganno. Cioè quel mio cuore che tante volte ascolto, sento, seguo, mi piace, cosa fa? Mi trae in inganno. Perché mi trae in inganno? Perché il cuore ci parla della nostra natura che esce dalla terra, quindi che esce una natura di peccato ed è legata ai desideri della carne, quindi ai desideri di questo mondo. E cosa dice? E cosa troviamo in Galati 5,17? Che la carne, quindi il nostro cuore, ha desideri contrari allo spirito. Cosa significa contrario? Cosa vuol dire contrario? Tante volte diciamo ai nostri figli, no? Spesso, dai, apparecchia e non asparecchia, alzati presto e si alza tardi, fai i compiti e non li fa. Quindi fare completamente il contrario di quello che qualcuno dice. E cosa vuol dire qua? quando dice la carne ha desideri contrari allo spirito, fare l'opposto di quello che Dio ci insegna nella sua parola. Ed è bello perché dice contrario allo spirito, e lo spirito di cosa ci parla? Della persona di Dio, della guida di Dio e della parola di Dio. Quindi il nostro cuore per natura ha desideri opposti, contrari agli insegnamenti del Signore. E allora Davide dice subito a suo figlio Salomone che non doveva lasciarsi trascinare dagli inganni del suo cuore. E nel versetto 2 troviamo anche, se vogliamo vedere, come poteva fare per non essere trascinato nei desideri e negli inganni del suo cuore. Osserva, gli ha detto, osserva tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di osservare. Che significa osservare? Vuol dire posare attentamente lo sguardo su qualcuno o qualcosa. Significa esaminare, studiare, seguire. E un po', sapete cosa ho pensato quando dice osservare? Ho pensato un po' all'operaio apprendista. Che cos'è l'apprendista? L'apprendista viene assunto per la prima volta in un'azienda e gli viene affiancato una persona in cui gli deve insegnare il lavoro, affinché l'apprendista apprenda quello che gli viene insegnato e faccia la stessa cosa. Questo vuol dire osservare, come l'apprendista. E qual è? E che cosa doveva osservare ogni re di Israele quando si sedeva sul trono di Israele per comandare? Deuteronomio capitolo 17. Ogni re lo doveva fare, doveva leggere dentro nella legge del Signore tutti i giorni della sua vita. Leggere. Quanti noi leggiamo? Tanti leggiamo. Ma qual era lo scopo per cui ogni re doveva leggere ogni giorno dentro la legge del Signore? Un motivo preciso, specifico, chiaro, che il Signore ci vuole mettere sul cuore, affinché tu impari a temere il Signore, il tuo Dio. Anche qua troviamo affinché tu impari. Non si nasce insegnati o imparati a temere il Signore. Lo si impara dove? Leggendo, meditando, studiando e mettendo il cuore nella parola del Signore. Che cosa significa timore? Affinché tu impari a temere, timore, timorare. Che cosa significa temere? Giobbe 1:1, una cosa sola, fuggire il male. Il timore è fuggire il male. Questo è il timore, quindi fuggire tutti quei desideri che il mio cuore mi indica in una certa direzione e sono opposti alla parola di Dio. E poi dice anche il versetto 2, continua, dice camminando nelle sue vie. Il cammino di che cosa ci parla? Quindi impara a temere, e dopo questo timore dove mi porta? Camminare nelle vie del Signore. Il cammino ci parla di che cosa? Della condotta. E le vie del Signore di che cosa ci parlano? Delle indicazioni. Quante volte camminiamo in una via e troviamo tanti segnali. Ecco, il Signore dice, nelle mie vie tu troverai tanti segnali, e questi segnali tu li devi rispettare, li devi seguire. E allora una domanda ci facciamo oggi. Com'è la mia condotta? Come mi sto conducendo io davanti al Signore? Sto seguendo le vie del Signore? E poi dice ancora, mettendo in pratica i suoi insegnamenti. Che bello, mettendo in pratica i suoi insegnamenti. Tante volte mi capita, qualche volta seguo i compiti di Martina, no? Lei a casa fa i compiti, e tante volte io cerco di guardarli e fare qualcosa io. E lei mi dice, no papà, non si fa così, la maestra ha detto così. Quindi proprio mette in pratica alla lettera, in modo preciso, quello che la sua insegnante gli ha detto di fare, senza lasciarsi sviare da quello che magari a un altro sembra giusto fare in un altro modo. E che cos'è l'insegnamento? È bellissimo. L'insegnamento è una cosa straordinaria. Che purtroppo manco di questo davvero nella mia vita. In Proverbi 6 dice: l'insegnamento è una luce. Ah, e che cosa fa la luce? Cosa fa la luce? Mi insegna a fare che cosa? A vedere in un, dove sto camminando, a non inciampare, a non cadere, a non farmi del male e non sbagliare direzione. E poi dice: affinché tu riesca in tutto, e questo dove deve portare, affinché tu riesca in tutto quello che farai. Cosa significa riuscire? Vuol dire cavarsela, fare bene, arrivare fino in fondo. Allora sapete che cosa ho paragonato questo fare bene, no? Cioè a questo riuscire, un po' come quando si comprano i mobili all'IKEA. Non so se qualcuno di voi ha comprato i mobili all'IKEA, ma sono dei mobili difficilissimi da montare. Io ho provato una volta con Franco a montare dei mobili, ma allora, per montarli bene, per mettere tutti i tasselli al posto giusto, usare tutte le viti, metterle al posto giusto, affinché questo mobile sia stabile, sicuro, di che cosa c'è bisogno? Del foglio illustrativo all'interno di questo mobile. Solo così si riesce a costruirlo, a arrivare proprio fino in fondo e renderlo sicuro. Venerdì mi è capitato di montare un appendiabiti per un direttore, e guardate qua. Allora ho chiamato il mio Gianluca, ha detto: vieni qua, ma tutto questo devo fare? Sì, sì, Massimo, segui qua. Allora, piano piano, ho dovuto seguire esattamente il disegno che c'è scritto qua. Guardate, parte dalla figura 1, 2, 3, 4, fino alla figura 13. E sapete, le ho seguite tutte. Quando l'ho preso, era forte. Allora ho detto al direttore: prego. Quella, ah, bene. Costruito e formato bene. Ecco, per arrivare fino in fondo, per avere una vita come sicura, stabile. E allora vediamo un po' le quattro caratteristiche di Salomone adesso. Entriamo un attimo in questo personaggio. Vediamo la partenza di Salomone, la condotta di Salomone, la scelta di Salomone, la fine di Salomone. Allora, possiamo dire che il cuore di Salomone non era tutto quanto per il Signore. E questo viene detto nella vita, nel capitolo 11 di Prima Re. Non appartenne tutto quanto al Signore. Quindi possiamo dire che Salomone aveva un cuore per il Signore a tre quarti. C'era un quarto che apparteneva ancora a lui. E se noi vediamo, prendiamo il capitolo 3, giriamo la pagina, Salomone, troviamo il capitolo 3, versetto 3, Salomone amava il Signore e seguiva gli insegnamenti di suo padre. Ma come li seguiva? Sposò la figlia di Faraone, aia. Non era un cuore totale. Perché sposò la figlia di Faraone? La figlia di Faraone che cos'era? Una pagana, una donna straniera. Quando Dio gli aveva detto in modo specifico al suo popolo: tu non prenderai nessuna donna straniera per i tuoi figli. Non doveva assolutamente sposarsi una donna straniera. E poi in Esdra 10:2 troviamo che Esdra dice: siamo stati infedeli a Dio sposando donne straniere. Siamo stati infedeli a Dio sposando donne straniere. E poi il versetto 3 troviamo anche che Salomone, oltre a questo, dice amava l'Eterno, ma soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Il profumo ci parla di che cosa? Dell'adorazione, del ringraziamento, della lode. Quindi amava Dio, ma aveva sempre questa finestra verso il mondo, no? Questa finestra aperta verso i piaceri del mondo, della carne. Quindi offriva questi profumi a degli dei, degli idoli stranieri. Aveva sposato la donna del faraone, doveva piacergli in qualche modo. Era una pagana. Poi versetto 9, che bello: io sono un giovinetto e non so come condurmi. Che bello, vediamo proprio degli atteggiamenti di Salomone, anche molto positivi verso il Signore. Era come se Salomone dicesse: guarda, Signore, tu sei la mia fragilità, la mia incapacità, la mia debolezza, prendimi per mano, e guidami, ma sempre con una finestra aperta verso le cose del mondo. E adesso vediamo la condotta di Salomone. Quindi abbiamo visto la partenza, la condotta. Nonostante Salomone abbia avuto tre quarti il cuore per il Signore, permettetemi questo tre quarti, ha fatto anche delle cose buone, sapete? Il popolo, vi ricordate quella donna che doveva, quell'episodio in cui il Signore doveva stabilire di chi era la mamma del bambino, se era di una o dell'altra? Lì la sua sapienza ha fatto in modo che tutto il popolo di Israele avesse visto che la sapienza di Dio era in Salomone. Mamma mia, tutto il popolo aveva riconosciuto che Salomone aveva in lui la sapienza di Dio. Straordinario questo. Poi che cosa vediamo ancora? Che la regina di Sheba, quando va da Salomone perché ode della sua sapienza, rimane, dice, fuori di sé dalla meraviglia con cui Salomone aveva costruito la casa del Signore, con cui aveva predisposto gli alloggi dei suoi servi, le divise dei suoi ufficiali, una cosa così, dice che non l'aveva mai vista. Quindi cosa vediamo poi? Che questa donna cosa fa? Dopo aver visto la sapienza di Salomone, la sapienza che Dio aveva dato a Salomone, cosa fa? Una donna che è stata portata attraverso questa sapienza alla conoscenza di Dio e alla salvezza, come troviamo in Matteo 12, 42. Quindi Salomone aveva portato anche la gente a conoscere il Signore e alla salvezza. Ma cosa fece ancora Salomone? Guardate che bello. Dice al capitolo 9, lo leggo io per non perdere tempo, al versetto 10. Ora avvenne che passati 20 anni nei quali Salomone costruì le due case, costruì, sapete quale costruì prima? La casa del Signore e poi la sua casa. Di che cosa ci parla questo? Che Salomone era un uomo che dava priorità al Signore, che dava priorità al servizio per il Signore. E quando uno dà priorità, che cosa significa questo? Che dava maggiore importanza al Signore e al suo servizio, e al servizio per Lui. E poi che cosa vedi? Sempre con una finestra aperta però verso le cose del mondo. Poi vediamo il terzo punto, le scelte di Salomone. Il Signore aveva dato i comandamenti a Salomone. Vediamo che parlava personalmente allora, il Signore aveva dato dei comandamenti al Signore, però il Signore parlava anche personalmente con Salomone. Dice che è scritto che il Signore si rivelò per due volte al Salomone. Che bello, gli apparve due volte. Il Signore parla una e anche due volte, dice il Signore. E infatti in prima Re, capitolo 11, versetto 9-10, lo vogliamo leggere? Dopo che il Signore parla due volte, Salomone risponde. Giusto, quando uno ti parla tu rispondi. Ok, vediamo cosa risponde. E il Signore si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore, dall'Iddio di Israele, che gli era apparso due volte e gli aveva ordinato di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. Per quale motivo? Il Signore si indignò contro Salomone, quindi dispiacque, si arrabbiò contro Salomone. Ma perché si arrabbiò? Per una parola semplice. Qua dice perché il suo cuore si era allontanato e perché, dice, non osservò l'ordine del Signore. Io penso che si può racchiudere in una parola sola. Ha disprezzato la parola del Signore. E è brutto quando si disprezza qualcosa, vero? Tante volte si cucina per tanto tempo, per tante cose buone, e magari i figli dicono, magari si cucina il minestrone. E allora cosa succede? Dicono, ah, il minestrone, no, e un po' si disprezza. E chi l'ha cucinato, chi l'ha preparato? Rimane un po' dispiaciuto, no? Un po' come quando il Signore Davide commette quel peccato di quella donna. Cosa dice il Signore? E la cosa dispiacque all'Eterno. Io penso che qua, immedesimandoci nella persona di Dio, anche questa reazione di Salomone ha ferito il cuore di Dio, è dispiaciuto al cuore di Dio. E quando si disprezza la parola di Dio, qual è l'unica cosa che ci rimane con cui camminare? Seguendo totalmente i desideri del proprio cuore. Quell'un quarto che era quella finestra che era aperta sul mondo, possiamo dire che prende poi totalmente il cuore di Salomone. E in Prima Re, capitolo 10, versetto 1, lo leggiamo. Scusate, 11:1. Il re Salomone, oltre la figliuola di Faraone, amò molte donne straniere. Sapete cosa mi ha colpito? Oltre. Che cosa ci parla di oltre? Oltre ci parla di andare al di là di un limite. Oltre. Tante volte si mangia magari oltre di quello che si può mangiare, no? E ci si sta male, ci viene mal di stomaco. Oppure quando si superano dei limiti di velocità, si va oltre il limite di velocità e succedono dei danni. E tante volte, vi ricordate Schumacher, 350 km/h con la Ferrari, sulla pista da sci, lui ha sorpassato il limite, è andato oltre il limite che avevano segnato per seguire la pista da sci. Si chiama fuori pista. E quante persone che vanno in fuori pista, tante volte, lui è quasi morto, ma tante persone muoiono perché la neve non è la stessa, scendono delle valanghe e vengono travolti da queste valanghe. Quindi Salomone è andato oltre aver sposato sua moglie. E quando si va oltre quello che ci insegna il Signore, questo ci porta a peccare contro gli insegnamenti del Signore. Come è successo poi a Salomone. Perché cosa vediamo? Poi in Prima Corinzi, capitolo 4, Paolo, parlando alla Chiesa di Corinto, cosa dice? Vi esorto a non praticare oltre quello che è scritto. Perché? Perché è orgoglio. Orgoglio. Praticare oltre quello che è scritto, dice lì, è orgoglio. Praticare il non oltre quel che è scritto. Perché è orgoglio. E al versetto 3, le donne che ha sposato, guardate cosa gli fanno. Poiché essi, certo, pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori. E poi dice, e qua dice, vedete, versetto 3, ed ebbe 700 principesse, le sue mogli gli pervertirono il cuore. Così, al tempo della vecchiaia, Salomone e le sue mogli gli inclinarono il cuore verso ad altri dei, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio. E quindi che cosa vediamo? Pervertire il cuore. Sapete cosa vuol dire pervertire? Vuol dire determinare un mutamento, un rovesciamento in senso deteriore, ambito morale, sociale, corrompere, depravare, fuorviare, guastare, sviare, traviare, viziare. Le loro mogli sono state capaci a pervertire il cuore di Salomone e portarlo lontano dal Signore. E dopo averlo quindi pervertito il suo cuore, dopo che Salomone si è allontanato dal Signore, quale fu la conclusione della vita di Salomone? Al versetto 14 troviamo: l'Eterno suscitò un nemico a Salomone. Salomone non fu più un uomo che visse in pace. Perché il nemico di che cosa ci parla? Il nemico ci parla di una persona che non ci lascia in pace, che ci dà fastidio, che ci viene sempre contro. Quindi cosa aveva perso anche Salomone? Aveva perso la sua pace. E sapete chi sono invece coloro che hanno grande pace? Nel Salmo 119, versetto 165, è detto: grande pace hanno quelli che amano la tua legge. Grande pace hanno tutti quelli che amano la tua legge. Che bello, grande pace. La pace ci parla di serenità, di sicurezza, di stabilità, di tranquillità. Salomone tutto questo l'aveva perso. Il Signore gli ha suscitato un nemico. C'era sempre qualcuno che gli andava contro, gli aveva reso la vita difficile, perché si era allontanato dal Signore. Il suo cuore non era più per il Signore. E io penso che Salomone abbia applicato quello che è scritto in Matteo capitolo 6, versetto 24. Nessuno può servire due padroni. O amerà l'uno o disprezzerà l'altro. Salomone è arrivato a fare che cosa? A seguire il suo padrone, i suoi desideri, la sua carne, e ha disprezzato colui che gli insegnava per il suo bene. Allora l'ultimo versetto e chiudo. Deuteronomio, leggiamolo tutti insieme per favore. Deuteronomio 10, versetto 2. O Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Che tu tema... 10-12. O Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Massimo, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini nelle sue vie, che tu l'ami e serva il Signore, che è il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Questo è quello che ci chiede il Signore questa mattina, perché basta un poco che il nostro cuore è inclinato in un'altra direzione che possiamo veramente arrivare a allontanarci completamente dal Signore. E il pane e il vino invece ci ricordano di che cosa? Di un Dio, di un Signore che, dove ha applicato il suo cuore? L'ha applicato nel mettere in pratica quello che il Padre gli aveva ordinato nel rotolo della legge. È scritto di me, io vengo per fare la tua volontà. Che possiamo prendere esempio da Salomone in negativo, ma dal Signore in positivo. Che possiamo anche noi imparare a mettere in pratica ciò che il Signore ci dice per il nostro bene. Amen.
Amen. Allora, dopo quello che abbiamo ascoltato, possiamo passare qualche momento di preghiera e riflettere su quanto siamo fedeli al Signore. Lo possiamo essere anche al 90%, è vero, ma Dio non gradisce